ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è, il secondo capitolo, sintesi del contenuto della Bhagavad Gita, il verso numero... Che c'è scritto? 60. Yatato hi api kaunteya, yatato hi api kaunteya, yatato hi api kaunteya, purushasya vipaschita, purushasya vipaschita, indriyani pramatini, indriyani pramatini, haranti prasabam manak, haranti prasabam mana, yatato yapya kunteya, yatato yapi kunteya, purushasya vipaschitah, purushasya vipaschitah, indriyani pramatini, haranti prasabam mana, haranti prasabam mana, yatato hyapi kaunteya, purushasya vipaschita, indriyani pramatini, haranti prasabam mana,
haranti prasabam mana,
yatato purushasya vipaschita, indriyani pramatini, haranti prasabam mana,
yatato yapi kaunteya, purushasya vipaschita,
indriyani pramatini,
indriyani pramatini,
yatato hyapi kaunteya,
purushasya vipaschita, indriyani pramatini, haranti prasabam mana,
yatato hyapi kaunteya,
purushasya vipaschita, indriyani pramatini,
indriyani pramatini,
haranti prasabam mana,
yatatah mentre si sforza. Chi? Certamente. Api? Nonostante. Kaunteya? O figlio di Kunti. Purushasya? Di un uomo. Vipaschita? Pieno di discernimento. Indriyani? I sensi. Pramatini? Che si agitano. Haranti? Portano via. Prasabham? Di forza. Mana? La mente. Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. I sensi sono così forti e impetuosi, o Arjuna, che travolgono persino la mente di un uomo saggio che si sforza di controllarli. Molti grandi eruditi, filosofi e spiritualisti tentano di controllare i sensi, ma nonostante tutti gli sforzi, talvolta cadono vittime del godimento dei sensi, perché la mente è instabile per natura. Persino Vishvamitra, grande saggio e yogi perfetto, si lasciò sedurre da Menaka. Sebbene cercasse di controllare i sensi, con lo yoga e con severe austerità. La storia riporta migliaia di esempi come questo, che indicano come sia difficile a chi non è pienamente cosciente di Krishna dominare la mente e i sensi. In realtà è impossibile abbandonare le abitudini materiali se non si volge la mente a Krishna. Il grande saggio e devoto Yamunacharya ce ne offre un esempio pratico quando afferma: Yad avadi mam ceta Krishna padaravinde nava navarasa damani udyatam rantum maset tad avadi bata nari sangames mariamane pavati mukka vikara sushtu nishtivanam cha. Da quando la mia mente è impegnata nel servizio ai piedi di loto di Sri Krishna, provo una gioia trascendentale sempre nuova, e ogni volta che un pensiero sessuale si insinua nella mia mente, vi sputo sopra e le mie labbra hanno una smorfia di disgusto. La coscienza di Krishna è fonte di una gioia spirituale così grande che al suo confronto i piaceri materiali diventano ripugnanti. È come la soddisfazione che prova un affamato dopo essersi ristorato. Anche Maharaj Ambarish poté vincere gli assalti del grande yogi Durvasa Muni semplicemente perché la sua mente era assorta nella coscienza di Krishna. Sabai mana Krishna padaravindayor vachamsi vaikunta gunanu varnane. Leggiamo la traduzione insieme. I sensi sono così forti e impetuosi?
I sensi sono così forti e impetuosi.
O Arjuna.
O Arjuna.
Che travolgono?
Che travolgono.
Persino la mente?
Persino la mente.
Di un uomo saggio?
Di un uomo saggio.
Che si sforza di controllarli.
Si sforza di controllarli.
Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Guravani Vacharine Nirvisesa Sunyavadi Paschatyade Shatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Goravattavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Shri Prabhupada ki jai. Questa Bhagavad Gita così com'è non finisce mai di fornire informazioni informazioni su ogni singolo argomento dell'esistenza e su ogni singola pratica da seguire per raggiungere la realizzazione spirituale. La Bhagavad Gita è un manuale dei manuali della pratica per la realizzazione spirituale. È così importante questa Bhagavad Gita che non esiste un testo che la possa eguagliare, perché le scritture rivelate sono tante, le scritture che contengono la conoscenza della verità assoluta sono tante, ma sono rivelate tramite sempre profeti, grandi saggi, anime spirituali molto elevate. Ma nella Bhagavad Gita è Dio in persona che parla. È la suprema personalità di Dio in persona che parla. È proprio lui, è Krishna Krishna. Non è parola di Krishna riportata da grandi profeti, grandi saggi, grandi anime, ma è proprio Krishna in persona che parla. È proprio lui. Krishna dice. La Bhagavad Gita, nonostante sia un paragrafo di un capitolo di un grande testo chiamato il Mahabharata. Una volta il pianeta Terra si chiamava Bharat, dall'imperatore Bharata che la governava tutta. E questo testo, il Mahabharata, è la grande storia del pianeta Terra. Mahabharata. Maha significa grande, come Mahatma, grande anima. E all'interno di questo grande testo c'è questo capitolo chiamato la battaglia di Kurukshetra. Battaglia, una guerra fratricida, parenti che si sono uccisi fra di loro per il regno, che è attuale, ovviamente è sempre attuale la battaglia di Kurukshetra. E all'interno di questo capitolo della battaglia di Kurukshetra, una battaglia che dura 18 giorni, però 18 giorni succede di tutto, dura 18 giorni, e all'inizio, prima della battaglia, ci sono questi due grandi eserciti che sono schierati uno di fronte all'altro, questo Kurukshetra, questo grande campo di battaglia, due eserciti che si fronteggiano pronti per darsi battaglia. E prima di iniziare la battaglia, Arjuna, che era guidava l'esercito, uno degli eserciti, e aveva e stava seduto sul suo carro e aveva Krishna come condottiero del carro. Krishna, Dio in persona, guidava il carro di Arjuna. Per gli amici Krishna fa questo ed altro, perché Arjuna è amico di Krishna, amico molto intimo di Krishna, un puro devoto di Krishna, amico intimo di Krishna. È così amico che Krishna ha detto: io vengo sul campo di battaglia insieme a te, guido io il tuo carro di battaglia. E Arjuna dice a Krishna: per favore Krishna, puoi portarmi in mezzo al campo di battaglia, voglio vedere da vicino contro chi sto per andare a combattere. Allora Krishna muove le briglie, fa schioccare le briglie, i cavalli partono, tutto silenzio, tutti guardavano. E avete visto queste immagini? Non è questa. C'è un'immagine proprio dove si vedono i due, questo grande campo di battaglia, questi due eserciti enormi, milioni di persone schierate. E in mezzo c'è questo carro dove sopra c'è Arjuna e Krishna, e Arjuna guarda l'altro esercito e vede che ci sono suoi parenti, suoi amici, i suoi maestri, i suoi istruttori. Viene preso un po' dallo sconforto e dice: ma perché devo combattere? Arjuna si comporta da devoto, da persona santa. Le persone sante provano sempre compassione verso gli altri, quindi non sono portate a essere aggressive, a essere violente la guerra. Quindi si comporta da persona santa e dice: ma perché devo andare a combattere per il regno? Devo uccidere i miei amici, i miei parenti, i miei insegnanti per il regno, per questo regno terreno. Ma se lo tengono pure, se lo tengono. Poi quando sono tutti morti, che ci faccio con questo regno? E viene preso dallo sconforto e dice a Krishna: no, mio caro Krishna, io, si siede sul carro, butta la faretra con le frecce, butta l'arco sul carro e dice: io non me la sento, non combatterò. E allora Krishna lo guarda con un sorriso. Prabhupada spiega perché c'è questo sorriso di Krishna, perché è stato proprio Krishna che con la sua influenza suprema ha fatto sì che questo grande guerriero Arjuna venisse preso dallo sconforto in quel momento e abbandonasse la battaglia così depresso, perché così facendo poi avrebbe fatto tante domande e Krishna avrebbe risposto a queste domande a beneficio di tutto l'universo. E in effetti Krishna lo guarda e gli dice: caro Arjuna, tu parli come un grande erudito, un grande saggio, una persona pia, però di fatto ti stai comportando come uno sciocco di prima categoria. E quindi nasce questo dialogo fra Arjuna e Krishna. Arjuna chiede: perché? Come mai? E Krishna spiega. In effetti, quell'Arjuna lì, quell'Arjuna preso dallo sconforto, che diventa confuso, non sa più, dice: io non so più qual è il mio dovere, non so che devo fare, cos'è giusto, cos'è sbagliato, non capisco più niente, sono confuso, sono preso dallo sconforto, dall'ansietà e non so cosa devo fare. Quell'Arjuna lì siamo noi, ognuno di noi, ogni entità vivente in questo mondo materiale, soffocato dall'energia materiale, dell'illusione dell'energia materiale, non sa veramente cosa deve fare, cosa non deve fare, non sa cosa è giusto, non sa cosa è sbagliato, non sa da dove viene, non sa dove va, non sa più neanche chi è. Ognuno di noi è completamente nell'ignoranza. Hare Krishna. Scusa, si può abbassare un pochino? Un pochino si può abbassare. Grazie. E quindi è nell'ansietà, quando uno non sa cosa deve fare, non sa perché esiste, qual è lo scopo della vita, perché sono qui. Arjuna diceva: perché sono qui, che sto facendo qui, che senso ha? Queste sono le domande che facciamo tutti noi. Quindi in quel momento inizia il dialogo. Le domande che fa Arjuna sono le domande che dovremmo fare noi, che facciamo noi. Quindi le fa Arjuna per conto nostro. Noi magari abbiamo perso anche un po' l'intelligenza, stando sempre soffocati sotto questa energia materiale, non abbiamo più neanche l'intelligenza, la brillantezza per poter sapere, neanche le domande siamo più in grado di fare. Siamo così soffocati, così abbattuti sotto questa energia materiale, che non sappiamo più neanche che cosa dobbiamo chiedere. E Arjuna chiede per noi. E perché è così importante questo dialogo? Perché? Perché c'è Krishna in persona che risponde, proprio lui, Krishna. Non un grande profeta, non un grande saggio, un grande erudito, non un intermediario. È proprio Krishna in persona che parla, proprio lui. Quindi sopra lui non c'è nessuno. E questo dialogo dura circa 20 minuti, all'incirca 20 minuti. In 20 minuti Arjuna è completamente convinto e dice: grazie Krishna, adesso ho ritrovato la mia ragione, la mia coscienza, e adesso sono pronto a combattere, sono pronto a fare il mio dovere, so esattamente cosa devo fare, cosa non devo fare, adesso sono perfettamente a posto, ti ringrazio. In 20 minuti. Quanto tempo abbiamo? Abbiamo 20 minuti buoni, ce l'abbiamo. Proviamo, vediamo. In questo momento Arjuna sta parlando con Krishna e Arjuna sta chiedendo: ma noi siamo spinti dai sensi ad agire, i sensi, noi siamo spinti ad agire e i sensi sono così forti, scritto lì in sanscrito, però c'è scritto questo come abbiamo letto, i sensi sono così forti, così impetuosi. Krishna conferma: sì sì, è vero Arjuna, i sensi sono così forti, così impetuosi, che travolgono persino la mente di un uomo saggio. L'uomo saggio è che si sforza di controllare i sensi, l'uomo saggio sa cosa deve e non deve fare, sa, siccome è saggio, sa che deve tenere i sensi controllati. I sensi sono come il corpo, è come un grande carro, e i sensi sono come dei cavalli impetuosi attaccati a questo carro che lo tirano, cercano sempre di correre avanti e tirare appresso questo carro. Noi siamo il passeggero, noi siamo l'anima spirituale che è seduta dentro questo corpo, dentro questo carro. Il sedile è il cuore, noi siamo seduti qui all'altezza del cuore, un po' intontiti da questa energia materiale, siamo così intontiti, seduti, commenti addormentati. C'è l'intelligenza che è il condottiero del carro, che quello che guida il carro, e le briglie, le redini sono la mente che riunisce tutti i sensi sono attaccati alla mente, i sensi portano le sensazioni e la mente queste sensazioni le riceve, le registra, rimangono impregnate queste sensazioni alla mente. Quindi tutti i sensi sono legati dalla mente, l'intelligenza tiene questa mente, le redini, e noi siamo un passeggero un po' intontito che sta lì. Ora, se questi carri, se questi cavalli non vengono controllati e vengono lasciati a briglia sciolta, provate a pensare cosa succede, cosa potrebbe succedere se ci trovassimo su un sentiero, su una altissima montagna di rupi da tutte le parti, un sentiero sconnesso. Provate a pensare, cavalli impetuosi, direi imbizzarriti proprio, che corrono, scalpitano, corrono. Se le redini non sono tenute salde e chi tiene le redini non guida bene questi cavalli, il disastro, non c'è neanche bisogno di annunciarlo, è sicuro, il disastro è sicuro. Andiamo a finire giù nel burrone. Allora le persone sagge si rendono conto di questo e dicono: per favore, intelligenza, per favore, tieni salde queste redini, non lasciare andare questi cavalli da soli, altrimenti cadiamo giù nel burrone, è un disastro. Però questi sensi sono così forti, è così difficile controllare la mente, che anche una persona molto sveglia, che non è proprio addormentata, anche se non è un passeggero addormentato, ma un passeggero molto sveglio, tanto non ci riesce. È così difficile, la mente è cianciala. Anche questi suoni sanscrito è molto onomatopeico, cianciala, la mente cianciala, va di qua e di là, ciancia, ciancia, cianciala, è sempre instabile la mente. La mente è instabile, cambia continuamente,
continuamente, cambia continuamente. Adesso mi piace, adesso non mi piace, adesso mi va, adesso non mi va, adesso sono attratto, adesso... Oh, che bello, che bello, che bello. Oh, mi sono stufato, non ne posso più, basta. Oh, quella persona è così attraente, è così... Ma veramente, poi non era così tanto attraente. Anzi, calmo. Accetta e poi rigetta. Accetta e rigetta. Mangia e poi rigetta. Questo fa la mente. Accetta e rigetta, accetta e rigetta, accetta e rigetta. È veramente instabile. Cianciala. Cianciala. Quindi una mente instabile, i sensi indriani, i sensi impetuosi come cavalli focosi che tirano e vogliono e scalpitano su questo terreno pieno di pericoli che è il mondo materiale, non siamo messi molto bene. Allora, le persone intelligenti in questo mondo materiale, coloro che hanno un po' di materia grigia, sono considerati grandi saggi, cercano di controllare i propri sensi e di non lasciarli andare, a differenza delle persone comuni che invece pensano che no, lo scopo della vita è proprio quello, è quello di lasciare che i sensi siano liberi. Voi spiritualisti, voi asceti, voi yogi, voi Hare Krishna, anche voi Hare Krishna, fate una vita proprio, no? Piena di tutte queste regole, non dovete fare questo, non potete fare quello, non potete fare quest'altro. Ma che vita è? La vita è invece proprio prendere piacere dalla vita con i sensi, infilare i sensi dappertutto dove c'è il nettare. Questo è lo scopo. Perché non capiscono che invece i sensi liberi, sciolti, sono la più grande disgrazia. E alla somma la mente è lasciata abbandonata, libera di saltare di palo in frasca come vuole, è il disastro più grande. La mente, quando è controllata, è la migliore amica, non c'è dubbio, ma quando la mente non è controllata è la peggiore nemica, la peggiore in assoluto. Non esiste nemico, non ci possiamo nascondere, è sempre lì, sempre con noi. Non possiamo scappare neanche un attimo. Qualche altro nemico possiamo anche cercare di sfuggire, di nasconderci. La mente, qui sono solo. No, non sei solo, la mente è lì con te. È con te che dici, ma dai, andiamo, ma che stai a fare qua? Andiamo a gratificarci. Dai, fuma, vai, bevi, vai, fai tutte queste cose. È il nemico peggiore, il nemico che è lì sempre. A un certo punto c'è un punto dove Arjuna dice a Krishna, sì, tu mi stai dicendo di controllare la mente, ma guarda, dimmi di controllare il vento, che tanto è più semplice. Avete mai provato a controllare il vento? Arriva il vento, fermo con le mani, fermare il vento con le mani? Impossibile. Beh, la mente è molto molto più difficile controllare la mente che fermare il vento con le mani. E Prabhupada nella spiegazione dice proprio questo, che molti grandi eruditi, filosofi, spiritualisti tentano di controllare i sensi, ma nonostante tutti gli sforzi cadono vittime del godimento dei sensi, perché la mente è instabile per natura. Fate gli esempi: Vishvamitra Muni, un grande saggio yogi perfetto, che si lasciò sedurre da Menaka, una damigella dei pianeti celesti. Adesso noi pensiamo che tutto è qua, magari noi pensiamo che la vita è solo su questo pianeta, gli altri pianeti sono tutti vuoti. Se fossero vuoti, per che cosa servirebbero? Cioè, pianeti vuoti. Se qualcuno pensa che la vita non abbia senso, e qualcuno pensa che l'universo non abbia senso, se qualcuno pensa che nulla abbia senso, quindi neanche lui, neanche quello che pensa lui ha senso, può pensare che ci sono i pianeti vuoti. Ma siccome tutto ha senso, Krishna non fa niente senza senso, non fa niente che non abbia senso, tutto ha senso. Quindi i pianeti servono per essere abitati, loka, luogo, loka, abitazione, sono fatti per essere abitati. I pianeti sono delle abitazioni, quindi tutti i pianeti sono abitati, tutti. Adesso noi possiamo non essere in grado di, con i nostri sensi attuali, grossolani, possiamo essere non in grado di percepire in maniera netta e chiara queste, la presenza di altre entità viventi, ma ci sono. Per esempio, qui è pieno di microbi, ma non li vediamo. Li vedete voi? Pieno, qui è pieno di microbi. Li respiriamo anche. Fate boccate di microbi. È pieno, e non li vediamo. Perché i nostri sensi non sono in grado di percepire ciò che è al di là della loro portata. Però tutti i pianeti sono abitati. Allora, ci sono i pianeti come quello dove abitiamo noi, nell'universo, che sono considerati pianeti mediani, dove si sta mediamente. Pianeti dove si vive mediamente, mediani. Ci sono pianeti inferiori, dove si sta peggio, abitazioni molto più popolari di quelle dove viviamo noi, proprio baraccopoli, e poi ci sono pianeti superiori, paradisiaci, dove invece la vita è paradisiaca, appunto. E le persone che vivono su questi pianeti, rispetto a noi che viviamo su questo pianeta, sono bellissime, sono talmente belle che la più bella modella di questo pianeta in confronto è uno scorpano, come si dice? Uno scorpano. La più bella modella di questo pianeta è come una rana, come una rana. E il più bell'uomo, mister universo di questo pianeta è un rospo, rane e rospi. Quindi non possiamo neanche immaginare quanto siano belle. Ecco, questo grande yogi, Vishvamitra, questo grande saggio che meditava, la vita era molto lunga, poi chi controlla il respiro vive molto molto più a lungo, che noi abbiamo tot respiri, il nostro respiro è come se fosse l'orologio della nostra durata di vita, noi abbiamo tot respiri a disposizione, finiti quelli, si chiama l'ultimo respiro infatti quello. Quindi ci sono degli yogi che riescono a controllare il respiro al punto tale che respirano una volta ogni tanto, proprio fanno, poi non respirano più per un sacco di tempo, tanto tempo, poi respirano ancora perché hanno imparato a controllare la respirazione, si risparmiano, quindi vivono molto molto a lungo. Quindi questo yogi era lì da tanti tanti anni, da tanti, non possiamo neanche contarli noi per quanti erano, quindi aveva imparato a controllare i sensi, aveva ritirato tutti i sensi dai risultati dei sensi, era come la tartaruga che ritira le membra dentro il guscio, così proprio non sentiva, non vedeva, era completamente immerso, chiuso in questa meditazione senza vedere, toccare, sentire, percepire di niente. È passata questa lì vicino, questa damigella dei pendi celesti, e aveva alle caviglie, aveva le cavigliere, quei campanellini ti, che tintinnano d'argento così, il suono di quel tintinnio delle cavigliere ha risvegliato questo grande saggio da questa meditazione profonda, da questo stato di trance in cui si trovava da centinaia d'anni, perché questo suono tin, 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 tin. Sono qui, tin, 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 tin. Eccomi, ha aperto gli occhi e ha visto Menaka, questa damigella dei tenori celesti, e si è dimenticato tutti, centinaia, anzi migliaia addirittura di anni di trance e meditazione, in un secondo perso. Finito. Ci sono migliaia di esempi come questo di grandi saggi, di grandi eruditi. Signore Buddha, Buddha Sarira Jaya, è un'incarnazione di Krishna, Shakti Avesha Avatara di Krishna, Signore Buddha, e ha detto: se ci fosse stata una sola cosa appena appena più forte del desiderio sessuale, non ce l'avrei fatta. E lui è un'incarnazione di Krishna, potenziato proprio da Krishna. Buddha Sarira Jaya Jagadisha è proprio Krishna gli dà il potere di controllare i sensi, e lui ha detto: se ci fosse stata una sola cosa appena più forte del desiderio sessuale, non ce l'avrei fatta. Quindi ce ne sono migliaia di esempi di questi grandi asceti, grandi saggi, grandi yogi, grandi arrivati a arrampicarsi su dall'ignoranza materiale fino proprio ai confini della contaminazione, dell'illusione materiale. In un secondo c'è un altro grande saggio che mi ricordo stava sotto l'acqua a meditare, perché sotto l'acqua che mi disturba, non sento niente, chiuso, non respirava, prendeva l'ossigeno dall'acqua senza bisogno di usare l'aria. A un certo punto anche lui, dopo migliaia di anni che era immerso in meditazione, completamente ritirato dai sensi, due pesciolini, un pesciolino e una pesciolina davanti stavano, diciamo, procreando, i pesciolini, hanno mosso l'acqua, ha visto questi due pesciolini, tutti i desideri materiali sono tornati, se non si sbrigava a uscire subito dall'acqua stava per affogare, aveva proprio perso completamente il controllo dei sensi. Anzi, è ancora più difficile per chi cerca di controllare i sensi, quindi non la devo mangiare, non la devo toccare, cioccolata no, non la devo toccare, non la devo prendere, no, toglila, non far vedere, no. È ancora più difficile nel momento in cui l'oggetto del desiderio è di fronte, acquista un potere enorme, così grande che uno non riesce a resistere. Allora come si fa? Se non riusciamo a controllare i sensi, e Krishna anche dice, guarda, hai ragione, è così difficile che anche i grandi saggi non riescono a controllare i sensi e cadono di nuovo nella gratificazione. Come si fa? Alzi la mano chi lo sa. Come si fa? Alzi la mano chi lo sa. Come si fa a controllare i sensi? Fa anche la rima. Come si fa? Siamo perduti. Se nessuno lo sa, siamo perduti. Come si fa?
Non ce la possiamo fare, dobbiamo solo chiedere aiuto a lui.
E lui chi è? Chi è lui? Mia moglie dice sempre loro dicono. Chi è lui? Krishna? Bisogna chiedere aiuto a Krishna?
Oppure cantare il mantra?
Cantare il mantra di Krishna? Bhakti Yoga, cantare il mantra di Krishna, chiedere aiuto a Krishna. Altre servizio devozionale a Krishna, servizio a Krishna. Tutte e tre Krishna. Si è sentito Krishna tre volte, si è detto Krishna, tutti avete inserito Krishna. Dominare se stessi. Ecco, dominare se stessi è proprio il punto che stiamo trattando, cioè che per quanto uno possa essere forte, per quanto cerchi di dominare se stesso, ovvero di controllare i sensi sono così impetuosi che alla minima occasione uno ci ricade. Come dicevamo prima, anche il signore Buddha, che insomma Buddha è famoso per il controllo dei sensi, ha detto se ci fosse stata una cosa appena più forte non ce l'avrei fatta. Figuriamoci noi non siamo il signore Buddha, quindi noi ci basta molto meno. Krishna, cantare Hare Krishna. Sì? Se uno cambia l'oggetto del desiderio, invece di desiderare la gratificazione dei sensi, desideri il piacere di Krishna. Ecco, invece delle cose, sposti il desiderio da oggetti e cose materiali alle cose spirituali, cioè Krishna. Beh, la volontà la fanno tutti, volenti o nolenti, la volontà non si può... Unisci i tuoi sensi con quelli di Krishna. Invece di desiderare le cose per te, cambi l'oggetto e desideri per Krishna. Lui, quando dice lui, intende dire Krishna, per Krishna. Quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, tutte e 5 avete messo Krishna, 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 tutte e 5 avete messo Krishna in mezzo. Cioè, sembra quasi che senza Krishna non si possa fare, insomma. Perché se desideri altre cose sei già caduto, quindi non stai neanche cercando di controllarli i sensi. Quindi tu dici questo, che per controllare i sensi bisogna non desiderare per sé, ma desiderare per Krishna. Quindi Krishna. Bravo, certo. Quindi comunque in cinque, tutte e cinque avete messo di mezzo Krishna. Qualcuno ha qualche altra ipotesi che non sia di mezzo Krishna? E bisogna riempire la mente di Krishna, praticamente. Krishna, 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 sempre Krishna. Servire Krishna, cantare di Krishna, pensare a Krishna. Beh, ma tu però non fai testo, tu sei già devoto, quindi sei già, tu hai già accettato. Tu, qualcuno che invece non... Volevo sapere se qualcuno ha in mente qualche idea o conosce qualche sistema per poter arrivare a controllare i sensi e evitare che questi cavalli imbizzarriti ci facciano cadere nel baratro. C'è nessuno che ha altre idee, anche perché ci hanno provato grandi saggi per millenni, non c'è mai riuscito nessuno, sarebbe difficile in 5 minuti. Anche il signore Shiva ha detto quanto è difficile, anche il signore Brahma. In effetti il grande saggio devoto Jamunacharya ce ne offre un esempio pratico e dice: da quando la mia mente è impegnata nel servizio ai piedi di loto di Sri Krishna, provo una gioia trascendentale sempre nuova, sempre nuova, sempre nuova. Non c'è mai stasi, non c'è mai diminuzione, non c'è mai noia, sempre nuova questa gioia trascendentale. E ogni volta che un pensiero sessuale di gratificazione dei sensi si insinua in qualche modo nella mia mente, sputo e le labbra si torcono in una smorfia di disgusto. In altre parole, il servizio a Krishna è così piacevole, il gusto di servire Krishna è così grande, così superiore, che tutto il resto diventa disgusto. Tutto quello che prima sembrava gusto diventa disgusto. Non c'è altro modo. L'unico modo è param, come abbiamo detto l'altra volta nel verso, param drishtvani vartante, è param drishtvani, il gusto superiore. Non si può abbandonare, non si possono tenere i sensi sotto controllo in maniera artificiale, non si possono privare i sensi, non si può privare la capacità di prendere piacere dell'anima spirituale della persona da questo piacere. Non si può, dal piacere non si può togliere il piacere all'anima, è artificiale, è come congelare l'acqua, diventa solida, ghiaccio, ma significa dover tenere l'acqua in una condizione artificiale. L'acqua normalmente è liquida, quindi bisogna tenerla nel frigo, non si deve congelare i sensi, perché come toglie l'acqua dal frigo, si riscioglie di nuovo, perché la condizione normale dell'acqua è di essere liquida. Quindi cercare di togliere il piacere senza metterci niente in cambio è una condizione artificiale, e questa situazione di congelamento non può durare più di tanto, perché è artificiale, non è naturale. L'anima spirituale, la persona, l'anima spirituale per natura gioisce sempre, sempre, sempre. E questo piacere dove si trova? Si trova nel servizio devozionale, servire Krishna. Io so che questa parola servire, che noi usiamo spesso, risuona nella mente di chi ascolta, di tanti che ascoltano, magari anche da chi sta ascoltando adesso in internet per la prima volta, questo suono, questa parola servizio suona male, suona male, perché servizio dà sempre l'idea di qualcosa di non piacevole. Il servizio suona sgradevole, anzi per qualcuno prova proprio repulsione verso questa parola, servire, servire, ma perché io devo servire? Che devo essere servitore? Io non voglio essere servitore, voglio essere servito. Perché servitore? È sempre io? Sempre a me? Perché devo sempre servire io? Questa parola servizio suona male, invece noi
siamo fatti di servizio. Il servizio è la nostra condizione naturale, è la nostra natura. Noi siamo servitori per natura, non siamo servitori per forza, non siamo servitori per obbligo da parte di qualche despota che dice tu devi servire. Noi siamo servitori per natura. Quindi quando noi non serviamo, stiamo agendo contro la nostra natura, fuori natura, siamo in maniera snaturata, stiamo agendo quando non serviamo o non agiamo, siamo in una condizione snaturata e per questo soffriamo. Noi siamo abituati a pensare che il piacere sia un qualcosa che noi dobbiamo prendere e acquisire dall'esterno. Qui c'è piacere, qui c'è piacere, qui c'è piacere. Pensiamo che il piacere sia qualcosa che noi dobbiamo acquistare. Acquistare, vado a lavorare, guadagno i soldi e mi acquisto il piacere. Pensiamo che il piacere sia qualcosa che dobbiamo prendere dall'esterno, ma non è così. Il piacere è insito, è un aspetto intrinseco della nostra natura. Noi siamo fatti di piacere. Ecco perché no, stare in una condizione di mancanza di piacere per noi è così strano, così atipico, così anomalo che non possiamo stare senza. Anche se ci mettiamo lì 10.000 anni, sento niente, non vedo niente, non penso a niente, non tocco niente, non gusto niente, niente. Tu fermi tutti. A un certo punto, campanellino, gelataio. Passa il gelataio, gelato. Il gelataio una volta la stava suonava. No? Vieni, gioisci di me, vieni. Chiama il campanellino, chiama. Din, 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 din. Noi non possiamo stare senza piacere. Perché? Perché il piacere è intrinseco nella nostra natura. Ma non si può acquistare, non si può prendere dall'esterno. E quando è che noi proviamo questo piacere che è parte intrinseco della nostra natura? Quando agiamo di conseguenza la nostra natura. E qual è la nostra natura? Noi siamo servitori. Quando serviamo, proviamo piacere. Ora, anche quando serviamo nel mondo materiale, proviamo più piacere di quando siamo serviti. Quando noi siamo innamorati di qualcuno, oppure siamo amici di qualcuno, servire la persona amata, la persona o le persone amate, ci dà piacere. Qual è il piacere più grande che provano due persone che si amano? L'amore può essere quello che esiste fra amici, quello che esiste fra un uomo e una donna, quello che esiste fra un genitore e un figlio. Cos'è che succede quando due persone... No, quando è che provano piacere le persone che si amano? Quando ognuno cerca di dare piacere all'altro. Questo si chiama servizio. Servizio non è andare a lavorare e vado al servizio da qualche parte così mi pagano. Quello è un rapporto di affari, è un rapporto di lavoro. Quello si chiama lavoro, business, come dicono, ormai è un linguaggio acquisito anche in Italia. Quello significa fare business, fare affari. Io faccio questo perché tu mi paghi. Quello non è servizio. Il lavoro, come non è servizio a schiavitù, dove sei obbligato a fare quello che non vuoi fare, sei obbligato perché altrimenti vieni torturato, vieni picchiato, no? Quella è schiavitù, non è servizio. Servizio significa io so che a lui, che a lei questa cosa piace tanto e quindi io la faccio perché so che gli dà piacere. Quello si chiama servizio. Servizio non pretende pagamento in cambio. E tutti noi, quando ci comportiamo così, proviamo piacere. Perché? Perché quella è la nostra natura. Ora, il problema è che quando noi serviamo in questo modo materiale così, questo piacere che proviamo non è soddisfacente. A un certo punto sembra qualcosa che manca. Non soddisfa. Non soddisfa a sufficienza. Non basta. Più. Perché? Perché quella è la nostra natura. Noi siamo spirituali. La parola spirituale la sentiamo spesso legata al termine trascendentale. Trascendentale, il termine trascendentale significa voler andare oltre, voler andare al di là, trascendere. Trascendere tra,
trasi, Napoli trasi, trascendentale, significa andare oltre.
La natura spirituale, che è quella nostra originale come anime, noi siamo persone spirituali, anime spirituali, persone, e la nostra natura è trascendentale, vogliamo sempre andare oltre, vogliamo sempre andare oltre, poi sempre nuovo, sempre nuovo, sempre nuovo, sempre nuovo, sempre nuovo. E quando noi sviluppiamo queste relazioni nel mondo materiale, questo sempre nuovo non c'è, a un certo punto diventa stagnante, stantio, la soddisfazione.
E qui che dice Jamuna Acharya, dice: da quando la mia mente è impegnata nel servizio ai piedi di loto di Krishna,
il loto è un fiore particolare, il loto è un fiore che se viene messo dentro l'acqua non si bagna, il loto, se uno mette il loto dentro l'acqua non si bagna, neanche le foglie del loto si bagna, non si bagna proprio, il loto non si bagna, lo metti nell'acqua, lo tiri fuori, è asciutto, lo metti nell'acqua, lo tiri fuori, è sempre asciutto. Infatti adesso stanno costruendo una vernice per questi aeroplani di altissima quota, dove si forma il gelo sulle ali a quell'altezza, e c'è l'umidità, si forma il gelo, l'umidità si appiccica sulle ali, si forma il gelo, e quello è un problema, potrebbe far precipitare l'aereo. Allora hanno fatto una vernice basata sullo stesso principio, la stessa composizione chimica del fiore di loto, che questa vernice su quelle ali, siccome non si bagna, non attacca l'umidità, non si gela, quindi il fiore di loto non si bagna. Il mondo materiale è come un oceano di contaminazione. Il mondo materiale significa l'oceano di sofferenza del mondo materiale. Piedi di loto significa che Krishna, o anche i puri devoti di Krishna, quando sono qui in questo mondo, non vengono toccati dall'acqua dell'oceano del mondo materiale. Quindi sono sempre asciutti, non sono contaminati dall'energia materiale. Quindi Jamunacharya dice: da quando la mia mente è impegnata nel servizio ai piedi di loto di Sri Krishna, provo una gioia trascendentale sempre nuova, una gioia trascendentale sempre nuova, che è quella che incredibilmente tutti noi cerchiamo. Noi cerchiamo una gioia trascendentale sempre nuova, questo si chiama, questa gioia trascendentale sempre nuova si definisce con il termine felicità in questo mondo. Questa è la definizione di felicità, gioia trascendentale sempre nuova. Sempre più, sempre più, sempre più e sempre nuova, sempre più e sempre nuova. Questo è il termine, la definizione di felicità, non un tramonto insieme alla propria ragazza o al proprio ragazzo, non un'alba sulle Dolomiti, non un panino o un bicchiere di vino, come dicono. No, felicità significa gioia trascendentale sempre nuova. E questa è quella che cerchiamo. E qui Jamunacharya ci dice: guarda, io non lo so, però vi posso comunicare quello che succede a me. Io vi dico che da quando la mia mente è impegnata nel servizio ai piedi di loto di Sri Krishna, provo una gioia trascendentale sempre nuova. Voi provate per credere, perlomeno succede a me, lui dice succede a me. E poi dice, continua dicendo: controllare i sensi? Controllare i sensi non è per niente un problema, perché addirittura ogni volta che un pensiero di gratificazione dei sensi si insinua nella mia mente, mi viene da sputare, lo sente amaro, lo sente disgustoso. Oh, che schifo! Quindi che ci vuole a controllare i sensi quando gli oggetti dei sensi materiali fanno schifo? Nessuno piace prendere le cose cattive che fanno schifo, quindi i sensi sono automaticamente controllati, automaticamente, e non è possibile altrimenti. Quindi quando noi anime spirituali agiamo in accordo con la nostra natura, non dobbiamo fare nient'altro, non c'è bisogno di prendere piacere dall'esterno, il piacere è già lì, la felicità è già lì, questa gioia sempre nuova, trascendentale, è lì, e tutti sono soddisfatti. Krishna è soddisfatto perché Krishna è contento, è felice quando noi siamo felici. Krishna non è soddisfatto quando vede che noi siamo persi, illusi in questo mondo materiale, abbiamo dimenticato tutto. Non è soddisfatto, non è contento, lui è contento quando noi siamo felici. Quindi ci invita continuamente
a ritornare nella nostra condizione di eterni servitori di Krishna. Quindi dobbiamo servire Krishna per essere completamente felici. Perché? Perché quella è la nostra natura. Jivera Svarupa Aya Krishnera Nitya Dasa, Nitya eternamente, Dasa servitore. Noi siamo eterni servitori di Krishna. E è così bello essere eterni servitori di Krishna che voi non potete neanche immaginare, però potete ricordare se praticate la coscienza di Krishna. Ascoltate le parole di Krishna, riportate senza aggiungere, togliere o modificare niente, così com'è dal puro devoto di Krishna, cantate i nomi di Krishna, associatevi con i devoti di Krishna, riempite la mente di Krishna, non c'è più spazio per l'illusione del mondo materiale, e i sensi sono automaticamente controllati, e questo è l'unico modo, altrimenti austerità, yoga, non è per noi. È così difficile, che è difficile anche per coloro che vivono 100.000 anni, figuriamoci per noi che viviamo poco. Hare Krishna. Ci sono domande? Su questo che abbiamo detto? C'è qualche domanda? Certo. Bisogna capire bene che noi non siamo il corpo, noi siamo l'anima che abita il corpo. Questo va compreso bene. Tutto inizia da lì. Tutto inizia da lì. Bisogna ben capire che noi non siamo il corpo, noi siamo l'anima che abita il corpo. E poiché pensiamo di essere il corpo, soffriamo. Tutta la sofferenza e tutto l'universo nasce da qui, non ci sono altri motivi. Le altre sono cause secondarie. La causa principale è che noi pensiamo di essere il corpo, mentre invece non siamo il corpo. E quindi, poiché pensiamo di essere il corpo, non serviamo Krishna, serviamo il corpo. I corpi, serviamo i corpi. E tutta la sofferenza nasce da qua. Quindi se noi dobbiamo capire bene questo per poter poi da qui andare avanti. Non siamo il corpo, noi siamo anime spirituali. E non è neanche difficile capire questo. Non è capire che noi siamo anima e non corpo, non è neanche un argomento che ha bisogno di essere insegnato da qualche grande anima realizzata. Questo è semplice da capire. C'è una domanda, una mano alzata. Non c'è un microfono, altrimenti devo ripetere la tua domanda. No, perché devo ripetere la tua domanda, perché da internet non sentono. Poi dopo ci scrivono dicendo: ma non ci sento niente quando fanno le domande. Lo devo ripetere. Invece se ti do un microfono, ce l'abbiamo un microfono? Grazie. Così sentono tutti. Vabbè.
Cos'è questa debolezza? Cioè perché Krishna insegna la debolezza e Arjuna dice che è difficile controllare il terzo? Non è un sempre un buon processo, è difficile.
Sì. Ma perché sei preso da questa debolezza? Non ti comporti come dovresti comportare? C'è questa apparente contraddizione. Scusa, ripeti, non ho sentito che hai detto. Anche? Sì, sì. No, ma abbiamo capito. Ma è facile, eh? Lo hai messo in ordine sbagliato. Hai messo in ordine sbagliato. Non è così. Non è che Krishna, non è che Arjuna dice: controllare la mente è più difficile controllare il vento. E allora Krishna dice: cos'è questa debolezza? No, cos'è questa debolezza? Lo dice all'inizio, proprio quando inizia, quando Arjuna dice: io non combatto più. Allora Krishna in quel momento, ma ancora non hanno iniziato a parlare, ancora non hanno iniziato tutto il discorso, allora Krishna gli dice: oh via, come dici tu, da Krishna proprio. Cos'è questa debolezza? Proprio perché lo stimola a fare domande. Questo all'inizio gli dice così, non dopo che Arjuna ha detto: ma io, tu mi dici di fare questo, non ce la faccio, tu mi dici di fare questo, non ce la faccio, e Krishna gli dice: cos'è questa debolezza? No, non succede così. E all'inizio quando Arjuna dice: ma io non me la sento di combattere, non combatto, è lì che Krishna dice: cos'è questa debolezza che ti ha preso? Perché la risposta è: perché sei Maya. Ecco perché sei debole, perché sei Maya, sei un'illusione, come tutti quanti noi. Maya significa illusione. Dopo non gli dice così, dopo gli dice come devi fare. Dice: sì, è vero, hai ragione, controllare la mente è più difficile che controllare il vento. È vero, hai ragione, controllare i sensi sono così forti e impetuosi che anche i grandi saggi non riescono a controllare, anche la mente dei grandi saggi è confusa da questo impeto dei sensi. Quindi hai ragione, ti dico io come devi fare. E lì gli dà la risposta. Lì non gli dice via, però gli dice: adesso ti dico come devi fare. Questa cosa di togliere, non
togliere,
fuori cronologia.
Cronologia.
Mischia le carte. Fa più sensazione,
sì,
no, da seguire, sì, le sente... non c'è speranza. Facciamo il gruppo dei sfortunati, insomma.
Questo semplicemente invertendo i
re. E dato che questa cosa che ha detto,
ce ne sono tante. No, però è vero, ci sono tante traduzioni della Bhagavad Gita fatte da persone prive di scrupoli. Perché prive di scrupoli? Perché loro dicono: questo Krishna è famoso, questa Bhagavad Gita è famosa, adesso io divento uno dei parlatori, dei recitatori, dei spiegatori della Bhagavad Gita, e quindi anche io diventerò famoso perché tutti la conoscono. Però che c'è scritto qui dentro, però questa cosa non mi piace detta così, perché poi va contro i miei interessi. Ah, ma materiali, ah, ma neanche questo. Allora cosa fanno? Gli cambiano il senso, passano per grandi eruditi, grandi filosofi, perché Sarva Palli Radha Krishna, vedi, Krishna, oppure questi nomi altisonanti, questi, no? Maharaj di qua e Maharaj di là, sua grazia, sua santità. E poi cosa fanno loro? Proprio perché sono senza scrupoli, prendono le parole di Krishna e gli danno un altro senso, come quell'altro verso famoso Prabhupada tante volte lo ha sottolineato, che lo ha enfatizzato questo punto. Sarva Dharma, Krishna dice: Sarva Dharma Paritya Ja Maom Ekam Saranam Vraja. Aham tvam sarva papibhyo moksha dishami asuchaha. Ti preoccupare, ma asuchaha si sente proprio via. Non ti preoccupare. Sarva dharman significa: guarda, tutto quello che stai facendo in ultima analisi è sbagliato, quindi lascia. No, ma devo fare questo, devo fare questo, devo fare quest'altro, ho tanti doveri, devo. Abbandona tutti i doveri che hai, lascia tutto. Ma io seguo questa filosofia, seguo questa religione, Sarva Dharma, ogni tipo di occupazione, ogni tipo di dovere, abbandona tutto. Sarva Dharma Paritya Ja Mam Ekam, dice Mam Ekam. Eka significa uno solo. No, questo, questi doveri, un sacco di doveri. Ekam, Mam,
l'unico sono io, abbandona tutto, lascia tutto e arrenditi a me, arrenditi, non opporre resistenza, lasciati guidare, fai quello che dico io, abbandonati a me, sì, mi arrendo, dimmi che devo fare, lo faccio, non oppongo più resistenza. Krishna dice mamma kam, Krishna dice a me, solo a me, proprio lascia tutto e arrenditi soltanto a me. È difficile da capire questa, cioè uno può interpretare in maniera diversa? Si può interpretare in maniera diversa? E Arjuna lo guarda così, e Krishna che conosce la mente di tutti sa che Arjuna ha un po' paura, dice sì, però poi se non faccio i miei doveri poi è le tasse, è questo, è quell'altro, è la famiglia, e mi ritorna tutto indietro, mi ritorna tutto addosso, mi ritorna tutto indietro, poi mi vengono appresso tutti questi, devi pagare i debiti. Krishna che capisce la sua mente gli dice aham tvam sarva patebhyo moksha, dice aham tvam sarva, non ti preoccupare, tutti i debiti tuoi li pago io, te li libero io, moksha, ti libero io da tutti questi debiti, non ti preoccupare, ti vengono appresso i creditori, non ti preoccupare, pago io, ti vengono appresso tutti i tuoi doveri abbandonati, ti perseguono, non ti preoccupare, pago tutto io, ti libero io da tutti questi debiti. Aham tvam sarva, sarva, sempre di nuovo, sarva tutti, papa, bio, papa, papa significa le reazioni di tutte le cose che hai fatto che ti vengono appresso, moksha, ti libero io. Però vede che ancora Arjuna, che fa la parte nostra, che ancora Arjuna è un pochino titubante perché lui legge la mente di Arjuna, e Arjuna pensa ma ce l'avrai i soldi per pagare? E Krishna dice ma su ce l'ha, non ti preoccupare, io ce l'ho, io sono ricco, sono infinitamente ricco, sono il più ricco, nessuno è ricco come me, quindi non ti preoccupare di niente, non avere paura, ma succede, non ti preoccupare, non avere paura, ci penso io. È talmente chiaro questo verso, Krishna sta dicendo Arjuna arrenditi a me, abbandona ogni altro, tu vai piano, smetti di fare piani, arrenditi a me, fa quello che dico io ti libererò tutte queste vischiamenti che ti legano al mondo materiale, non temere. E che cosa dicono questi, alcuni di questi speculatori senza scrupoli che sfruttano le parole di Krishna a proprio interesse? Dicono, sì, però non è così, quando Krishna dice arrenditi a me, non è mica così, così banale la cosa, no? Ci voglio io che ti spiego, ti do l'interpretazione giusta. L'interpretazione giusta è quando Krishna dice a me, intende dire non a Krishna Krishna, ma il non nato, l'assoluto, l'eterno infinito che dimora in ognuno di noi e che siamo noi. Ecco, adesso io vorrei capire come ha fatto a trasformare quella cosa così chiara in questa cosa così astrusa, infinito, l'assoluto, l'eterno e non nato, e non identificato, e non chiaro, questo obscuro, questa stranezza che dimora in noi e che siamo noi. Quindi sono io Krishna, giusto? E Krishna dice a me, e io ti dico non arrenderti a Krishna, perché Krishna non intende Krishna, intende a me che sono io, al non nato, parapam parapam parapam, parole bombastiche, che è dentro, dimora in noi, che siamo noi, sono io, quindi io sono quel Krishna, mi devo arrendere a me, io sono già reso a me, già faccio quello che mi pare. Cioè, perché si vogliono mettere al posto di Krishna. Loro non accettano Krishna come la persona suprema, loro pensano che Krishna fa comodo perché è famoso, però deve far comodo a me, non a Krishna. Questi speculatori senza scrupoli non vanno neanche ascoltati, andrebbero anche maltrattati, però se uno proprio non vuole essere, non vuole apparire la vuole maltrattare. Però diciamo a prescindere, andrebbero anche maltrattati se lo meriterebbero, però comunque non vanno seguiti, non vanno ascoltati perché si vogliono mettere al posto di Krishna. Ma immaginate voi una lucciola che si vuole mettere al posto del sole, via via, io recupero la lucciola che si mette lì, via via, che stai a fare tu qui, sono io sono il sole, la lucciola, quello è la stessa cosa, è il sole.
scusa, non ti avevo visto. Così piccola la lucciola che davanti al sole si sublima. Da solito è gassoso, neanche si diventa liquido, sublima. È insignificante, davanti a Krishna è insignificante, però io sono Krishna. Se io fossi Krishna lo saprei. Tu sei Krishna? Tu sei Krishna? Ti chiami Krishna? Tu sei Krishna? Ecco, questa è una cosa di chiedere a loro, perché io non so da rispondere. Ma io non ti, tu dici, tu adesso ripeto per chi non l'ha sentito da internet, ha detto, ma io non capisco, se loro, perché pregano Dio se poi Dio dicono di essere loro? Questa è una cosa che non capisco. Ah, io non ti posso rispondere perché non la capisco neanche io, devi chiedere a loro, non lo so che senso ha, è senza senso questa cosa, chiedere a loro. Ecco, perché prego Dio? Perché prego me stesso, no? Certo, mi prego me stesso, sono Dio, io sono Dio e mi prego, per piacere. La natura materiale dice, vuoi essere Dio? Vieni, ecco qua. Allora, questi impersonalisti che cercano di diventare un tutt'uno con Dio, e loro pensano Dio non è una persona, Dio è niente, cioè è vuoto, è energia cosmica, energia cosmica, questa parola energia cosmica, se la chiedo a 1000 persone, ognuno mi dà una sua interpretazione diversa di significato, perché energia cosmica. È una cosa, ti sovrasta, energia cosmica. Quindi io rientro in questa energia cosmica, divento tutt'uno con essa e quindi mi annullo, non sono più io, sono esso. It. No, questa non è la pubblicità occulta, no? Dato che siamo online. Quindi divento un tutt'uno, divento questo vuoto, questo nulla. Non parlo più, non sento più, non dico più niente, sto zitto, e lì finisce. Questa è la natura materiale che dice, vuoi essere Dio? Tu dici che sei Dio? Tu vai in giro dicendo che sei Dio? Vieni qua, ti faccio diventare io. Vieni. Ecco, sta lì zitto, buono, non ti muore più. Come quando qualcuno, nelle scuole elementari, quando uno dà fastidio, l'insegnante dice, guarda, mettiti lì all'angolo, con la faccia al muro, guarda lì il niente, guarda il muro e sta zitto, in silenzio. Ecco, questo è quello con cui vengono ripagati questi cosiddetti grandi eruditi, filosofi. Vengono messi in castigo dalla natura materiale. Vuoi essere Dio? Ecco, questo è Dio. Praticamente entrano in coma. Non è possibile controllare la mente se non si volge la mente al servizio di Krishna, se non si riempie la mente di Krishna. Adesso tra un minuto c'è Marti, quindi finite le domande, finite le risposte, vi ringrazio, Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai.